Due virus a confronto. Due virus che si alimentano, che prendono forza l'uno dall'altro. Entrambi frutto di questa società, basata sul denaro e sul potere, sul profitto e sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sull'ambiente. Da una parte un esserino chiamato da tutti coronavirus, che altro non vuole che sopravvivere. È vero, la sua sopravvivenza provoca controindicazioni, ma queste sono del tutto involontarie. Il suo obiettivo non è fare del male, ma continuare a vivere. Non mi sembra l'unica specie vivente a fare questo, e soprattutto mi sembra che la scelta delle sue vittime sia del tutto arbitraria. Non ha dei nemici, non ha un progetto di sterminio etnico o di classe. Da sempre i più deboli sono i più vulnerabili, ma davvero non c'è nulla di personale. Forse, come è arrivato, così se ne andrà, dopo aver mutato la sua forma un'infinità di volte. Dall'altra parte, c'è una minoranza di persone che ha diffuso, questa volta ne siamo sicuri, volontariamente, un altro virus che noi abbiamo definito coronavirus e del quale abbiamo descritto sintomi e metodi di contagio nelle precedenti trasmissioni. Ed è quest'ultimo che ci preoccupa di più. Il suo obiettivo è quello di renderci docili e mansueti, è quello di chiuderci in casa, di isolarci, di controllarci, di decidere per noi cosa è indispensabile o no. E non solo. È riuscito a creare, ad alimentare lo sbirro che è in ognuno di noi. La paura rende l'uomo schiavo, ed è proprio quello che è successo. Abbiamo accettato passivamente tutte le restrizioni che ci hanno imposto. Abbiamo lasciato che i nostri rapporti si interrompessero, che la nostra libertà, già molto limitata, si annullasse del tutto, anche al di là della più lampante evidenza. No, questo virus non se ne andrà così come è avvenuto. Ci ha già cambiato inesorabilmente, con estrema velocità e facilità.
Passeggiando, vedo orde di persone riverse in strada. Mi trovo di nuovo a fare lo slalom tra i motorini e i clacson, a sgomitare contro gente a casaccio per farmi spazio tra la folla. Lo chiamano ritorno alla normalità. Ora, normalità è un termine che mi ha sempre urtato come una gomitata. La fiumana di gente e il traffico mi facevano schifo prima come mi fanno schifo adesso, e non riesco a fare a meno di chiedermi quante tra quelle persone che ora vanno in giro con la mascherina appesa a mo' di pochette sul polso sono le stesse che fino a qualche giorno fa, a chi evadeva dalla propria cella, facevano i video, lanciavano lattine, mandavano gli sbirri. Ad ogni modo, non credo neanche si possa parlare di un ritorno a una situazione preesistente, ma di un rotolare verso uno scenario ancora non ben delineato. In questo scenario nuovo, nuovo non nella sostanza quanto nella forma, c'è un elemento comparso nei mesi precedenti che rimane: la cella. Il corpo di chi ha subito acriticamente il periodo di quarantena è rimasto confinato dentro quattro mura. Per uscire c'era bisogno di un permesso, avallato o rigettato arbitrariamente dagli sbirri. Si usciva durante l'ora d'aria e la socialità era, dove possibile, limitata e comunque costantemente osservata e controllata. Il fatto che ora ci si ritrovi di nuovo in piazza a vomitarsi sui piedi non cancella l'esistenza della cella. Innanzitutto è successo, è accaduto. Fa parte del vissuto, dei ricordi, dell'esperienza. Si è rimasti confinati fisicamente in una cella per delle settimane, con la paura di uscire per paura della punizione, della reazione degli altri e di ammalarsi. È un'esperienza che è stata vissuta con sacrificio, dedizione, speranza per il futuro, una condizione che è stata non solo accettata acriticamente, ma anche interiorizzata come una battaglia personale e collettiva, una guerra in cui ci si è sentiti eroi, partecipi, complici, delatori nei confronti dei disertori. Se fuori c'erano le pattuglie degli sbirri, dentro c'erano i timori. Tutto questo rimane. Rimane nel modo di concepire e vivere il rapporto con gli altri, ovvero con l'autorità del senso comune, con i divieti, quindi con l'autorità che emana leggi e decreti, e con se stessi, con la volontà e la capacità di avere un proprio pensiero, di rimanere coerenti con esso, di mettersi alla prova, di rispondere per non piegarlo. Mantenere l'esistenza della cella, c'è un altro strumento che entra in gioco, ed è la tecnologia. Per quale motivo uscire di casa, prendere l'auto o i mezzi, per andare in palestra o seguire un corso di sassofono, se si può seguire lo stesso corso, magari pagando anche di meno, su Skype? Si è visto durante questi mesi di quarantena. Si può fare yoga, imparare a cucinare, si possono vedere anche concerti e spettacoli di teatro in streaming dal telefonino, stando sul divano di casa. Parlo di concerti e spettacoli live, dal vivo, un'esperienza vissuta non di persona, fisicamente, ma, semplicemente, contemporanea a quella dell'attore o del musicista che si esibisce. Posso andare al corso di falegnameria e allo spettacolo di Topo Gigio connettendomi prima su Skype e poi su Instagram, senza mai uscire di casa. Probabilmente il corso di disegno e il concerto sono ritenute attività di svago, legate al tempo cosiddetto libero, il che presuppone la necessità di avere e mantenere un lavoro per permettersi i propri svaghi. Esistono già diversi mestieri che vengono svolti da casa, con un computer e la connessione internet. Se penso al libero professionista, soprattutto se pagato saltuariamente o in ritardo, penso a qualcuno che lavora a casa e incontra il cliente al bar. Durante questi mesi di epidemia, anche molti dipendenti pubblici hanno continuato a lavorare da casa. Si è parlato in questo caso di lavoro agile. Il lavoro agile è un tipo di lavoro a cottimo, svolto attraverso i mezzi digitali, in cui si favorisce la crescita della produttività, sganciando il lavoratore dagli obblighi spaziali e temporali e responsabilizzandolo sui risultati. Non importa da dove lavori e per quante e quali ore al giorno, l'importante è che tu ti senta responsabile del risultato, che tu sia complice del padrone negli obiettivi, come lo sei dell'autorità nella delazione. Ad ogni modo, è spostare il luogo di lavoro nella propria abitazione. Per cui una persona può fare colazione, andare al lavoro, andare al corso di yoga, al concerto di Salcazzo, senza mai uscire dalla propria cella. In questo scenario diventa difficile immaginare anche la possibilità di confrontarsi e ribellarsi in maniera organizzata al padrone, all'autorità. Si comunica e ci si invia il materiale utile per il lavoro esclusivamente sui mezzi digitali, per cui si è costantemente tracciati, controllati. Il meccanismo stesso della responsabilizzazione rende sterile qualunque possibile discorso sulla solidarietà e la complicità tra lavoratori. Per il padrone, il lavoro da casa implica un alleggerimento della spesa. E c'è anche da dire che è un buon espediente per testare nuovi metodi di controllo sul lavoratore stesso. E che non bisogna dimenticare che quanto più tempo si passa sui mezzi digitali, tanto più vengono prodotti dati che hanno un valore economico e che tornano indietro con algoritmi capaci tanto di vendere merce in base ai propri gusti, quanto di influenzare il comportamento. In questo periodo non si è parlato solo di lavoro agile, ma anche di scuola a distanza. Bambini e ragazzi che per mesi si sono abituati al distanziamento sociale, alla socialità digitale a discapito di quella fisica, ad una realtà costantemente controllata in quanto mediata dagli apparati tecnologici in cui è difficile, se non impossibile, uscire dal sapere puramente nozionistico. Nella scuola a distanza ci si confronta con un'autorità valutante che spesso coincide con la macchina stessa. Comunque, anche qui, il terreno della complicità, soprattutto contro l'autorità, viene reso quanto più arido possibile. E tutto questo sembra voler intendere che a vivere la gran parte del tuo tempo all'interno della cella ti ci devi abituare da piccolo. Ma al di là del lavoro agile e della scuola a distanza, c'è una cella molto più immateriale che circonda costantemente le persone. La realtà in cui si è immersi è sempre più digitalizzata, mediata dalle macchine e dalla tecnologia. È una realtà che osserva, valuta, controlla e influenza costantemente i gusti, i comportamenti, le relazioni, le reazioni e le abitudini. Rimanere impigliati in questa realtà, vuol dire non avere la possibilità di conoscersi, sperimentarsi, evolvere al di fuori di essa.
Oggi abbiamo ospite in trasmissione la dottoressa Jacqueline Scannapiegolo, filosofa del linguaggio e autrice del bestseller internazionale Parole e parolai, tra semiotica e colesterolo. Buongiorno.
Buonasera a tutti.
Allora, con la dottoressa vogliamo discutere di un argomento che ci sta particolarmente al cuore, quello della pericolosità del linguaggio e dell'uso strumentale delle parole da parte del potere. In questo periodo di arresti domiciliari di massa siamo stati bombardati da alcuni termini quali untore, assembramento, distanziamento sociale, eccetera, termini che hanno condizionato il comportamento e la percezione della realtà di milioni di persone. Da esperto del linguaggio, qual è la sua opinione su questo argomento?
Guardi, prima di risponderle direttamente, io vorrei fare un attimo una panoramica su quello che significa, scusate il gioco di parole, il significato di una parola. Cioè, se noi ci vogliamo rifare, per esempio, al secondo Wittgenstein, dobbiamo dire che la parola, una parola non ha un unico significato, ma questo cambia a seconda del contesto. E i nuovi significati, cioè, perché per esempio se lei pensa alla parola mela, che cosa le fa pensare la mela?
Al frutto.
Al frutto, quindi diciamo che quella è una parola che indica un oggetto ben specifico. Però in realtà ci sono delle parole, come potrebbe essere la parola del nome proprio di Einstein, che possono avere delle connotazioni e dei significati differenti a seconda del contesto. Einstein potrebbe essere utilizzato come un aggettivo, per esempio. Allora io posso dire lei è un Einstein per intendere che è un genio. Ok. Questi nuovi significati risultano da quella che Wittgenstein chiamava Dunstkreis.
L'atmosfera.
Ah, bravo, ma lei conosce il tedesco?
Un po' sì.
Bene. Insomma, questa atmosfera, bene, ha detto bene, della parola, cioè l'insieme dei vari significati fa emergere la sua fisionomia, cioè la fisionomia della parola, che viene delineata sempre di più con l'aumentare della conoscenza dei vari significati che la parola può assumere in vari contesti, no? Rispetto anche, insomma, all'esempio che le facevo prima. Quando parliamo di significato di una parola, questo è la sua fisionomia. C'è una fisionomia che è conseguente alla conoscenza per prassi, e questo è un passaggio molto importante, perché attraverso la prassi la parola ci diventa familiare. Le parole praticate nel corso della nostra prassi linguistica arrivano infine, dice Wittgenstein, a diventare qualcosa di paragonabile a volti ben noti. Allora, lei immagina che questo è un processo che normalmente avviene lentamente, dovrebbe avvenire dal basso. Però in realtà questo processo, che è legato alla prassi, può costituire un'occasione per chi intende indirizzare la percezione di determinati fenomeni e indirizzare poi i conseguenti comportamenti. Perché? Se noi con Brody possiamo definire il linguaggio un virus, vediamo che la carica virologica delle parole è molto alta. Questo perché? Perché noi possiamo acquisire dei significati in maniera molto più veloce attualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Where you are right now. Guy on the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going, and Fred says, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain cry, and I said, pain cry. Talking to a friend, and I was saying I wanted you, wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you.
I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Are you just practicing for one of those performances of yours?
Hot language, it's a virus.
Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language, it's a virus.
Dicevamo, riprendiamo dalla questione dei mezzi di comunicazione di cui stavamo parlando prima, che sono il veicolo per diffondere parole e significati delle parole, anche in sintagmi e significati relativi a questi. Perché non ci dimentichiamo che chi detiene i mezzi di informazione detiene il potere. Allora, che cosa mi serve? Dare un significato specifico a una parola che comunemente viene utilizzata in un altro modo, oppure risvegliare quel sedimento di quell'atmosfera di cui parlava Wittgenstein che costituisce la parola. Mi serve a veicolare, ad esempio, che cosa? La paura.
In questo caso penso che sia l'obiettivo primario, no?
Sì, e infatti parole come contagio, come untore, come virus stesso, rimandano a un immaginario di morte e quindi terrorizzano chi ascolta e chi percepisce quelle parole, dandogli quel senso e quel significato che qualcuno dall'alto mi sta imponendo. Potremmo fare un esempio, non lo so.
Mi viene in mente la parola untore.
Per esempio, sì, la parola untore.
Che, cioè, dalle mie conoscenze, ha un significato particolare.
Sì.
Cioè, significa colui che scientemente infetta altre persone.
Certo.
Ha delle, storicamente ha un significato particolare, no?
Sì, sì. Fonda
le sue radici, questo nel 600, nel 500, lei saprebbe meglio di me.
Sì, sì, senta, però io vedo che, non lo so, mi sembra che lei abbia una faccia conosciuta.
Non credo,
È sicuro? Che non ci siamo visti da qualche parte?
Non credo abbia avuto mai questo piacere.
Comunque, insomma, ritornando alla parola untore, sì, effettivamente, untore significa colui che unge. Cioè, nel 500, tra il 500 e il 600, si immaginava, per esempio, durante la peste, che delle persone ungessero volontariamente con degli unguenti malefici e contagiosi, che ne so, per esempio le panche delle sedie delle chiese, per fare in modo che il virus si diffondesse. Ora, che cosa è successo? All'inizio di questa epidemia veniva indicato e stigmatizzato come untore, per esempio, una persona che stava sulla sua bicicletta da solo, che non era malato, anche perché stava in mezzo alla strada con la bicicletta, e che non avrebbe potuto contagiare nessuno, però lo si additava come untore.
Questo assume un significato politico, questa parola, no?
Sì.
Nel senso che in questo caso non è colui che infetta altri, perché non essendo malato non può infettare altri.
No, quello il che problema... ti rimanda è che quello che non rispetta le regole.
Il problema è quello. Ma l'untore è colui il quale non rispetta le regole imposte dal potere.
Sì.
Quindi assume un significato completamente diverso. Quindi di untori...
Io più che significato parlerei proprio di percezione, che poi porta al significato. Io ho la percezione di... La prima cosa che ho è la percezione della paura. Quindi untore è uguale pericolo, uguale paura, e poi dopo vado a capire e a comprendere il significato.
E quindi repressione.
E quindi repressione, certo.
In una sua intervista lei ha dichiarato che la parola lockdown è uno strumento di distrazione di massa. Può spiegarci il perché?
Sì, ma perché sostanzialmente, guardi, lockdown ti dà l'idea di una cosa che viene fissata, no? Il suo significato è quello di bloccare un qualche cosa, nel senso di metterlo in sicurezza. Però sostanzialmente...
Però perché usare un termine inglese invece del suo corrispettivo in italiano?
Ma perché deve essere un... non deve avere un significato preciso, cioè tu non devi sapere che cosa stai facendo, a parte il fatto del...
L'esotismo.
Esatto, l'esotismo della parola, cioè io la definisco in inglese, oh, siamo tutti in lockdown, in realtà noi siamo tutti agli arresti domiciliari. Cioè,
avrebbe una sensazione completamente, cioè, avremmo delle sensazioni completamente diverse, anche forse un atteggiamento completamente diverso. Se ci dicessero voi state agli arresti domiciliari.
Sì, perché poi voglio dire, questo è una conseguenza, cioè potrebbe essere anche una conseguenza del reale significato del lockdown. Il problema è quello che ti porta il significato del lockdown, cioè è l'obbligo. Allora, perché è l'obbligo, cioè nel senso, quando tu fissi una cosa alla parete, per esempio, lockdown something at the wall, on the wall, significa che tu la stai dando un'obbligatorietà a quella cosa di non cadere. E quindi, diciamo, usando la parola lockdown, tu non senti questa obbligatorietà, tu che sei italiano ovviamente, poi insomma negli Stati Uniti o in Inghilterra questa cosa assume tutto un'altra percezione. Però sostanzialmente essere obbligato a stare a casa ha un significato. Scegliere di stare a casa perché c'è la paura del virus è un altro, e quindi uso lockdown per sviare il significato reale di quello che mi stanno obbligando a fare.
In questo periodo mi ha colpito molto il concetto di distanza sociale. Non riesco a capire il motivo, nel senso, un metro di distanza è una distanza fisica,
sì.
No, non è una distanza sociale, nel senso, sono distante fisicamente da te per una causa specifica, in questo caso può essere il contagio.
Uh-huh.
Distanziarsi socialmente rimanda a qualcosa di diverso dalla distanza fisica. Secondo me ha un significato veramente completamente diverso. Lei cosa ne pensa?
Sì, allora guardi, ma mi scusi, ma perché Io, ma lei è sicuro che non ci siamo incontrati mai?
Senta, le assicuro che non mi ricorderei.
Ma io non lo so, perché c'ho una fisionomia? Ma vabbè. No, allora, guardi, distanza sociale. Perché distanza sociale e non distanza fisica? Questo ha realmente un indirizzo preciso. La distanza fisica è una cosa naturale, cioè se noi ci stiamo a una distanza di un metro è una cosa naturale, se ci avviciniamo a una distanza di meno di un metro, meno, eccetera, eccetera. Distanziamento sociale significa che io devo essere completamente lontano, anche concettualmente, da un'altra persona. E questo secondo me è proprio il principio del divide et impera, nel senso che noi dobbiamo abituarci a essere distanti socialmente, nel senso che dobbiamo abituarci alla rottura della solidarietà tra esseri umani. Il telelavoro, la didattica a distanza è quello che sta minando e minerà sicuramente, distruggerà la relazione, che è una cosa per esempio importantissima nell'educazione. I bambini che non potranno stare vicino e quindi essere vicini a persone, a bambini completamente diversi, non gli uni dagli altri, fisicamente, culturalmente, socialmente, eccetera, eccetera, che in questo momento rimangono nei loro gusci familiari e sono lontani da, e se io sono lontano da un'altra persona rafforzo ancora di più la mia identità egoistica nel senso peggiore della parola, non nel senso stirneriano che sarebbe tutto un altro discorso, e quindi do la possibilità anche di essere meglio controllata.
Certo, quindi un rafforzamento del potere basato sulla distruzione del concetto di società, fondamentalmente.
Sì.
Società sarebbe, significa rapporto tra persone,
sì,
il corpo sociale è quello che ci permette di interloquire e interagire con altre persone.
Di scambiare cose. Adesso cose, non concetti, ci possiamo scambiare concetti, idee, eccetera, eccetera, poi ritorniamo alla virologia del linguaggio. Ma non solo, ma lei pensi anche a che cosa significa la mascherina, no? La mascherina è una sorta di bavaglio, è una cosa che rende difficile la mia comunicazione, ma non quella dei mass media, per esempio, no?
E anche il mio riconoscimento.
E anche
e su questo però aprirei un altro spiraglio di discussione, perché se c'è qualcosa che non quadra, insomma, tutto va verso il riconoscimento totale, mettendomi la mascherina non sono più riconoscibile, non so al potere fino a che punto faccia comodo questa situazione, però ne riparleremo.
Sì, guardi, allora io avevo sto scrivendo un libro che è Simbologia della mascherina, e proprio
sul pezzo sempre.
Io sono sempre sul pezzo, vabbè, chiaro.
Le faccio i miei complimenti.
La ringrazio, ma è sicuro che non ci siamo mai visti?
Ah, insiste. Guarda, è sicuro che le cose non me le dimentico mai.
Cioè, io rispetto alla simbologia della mascherina sto sviluppando questa idea che non è solamente quella del bavaglio sociale, ma anche quella della spersonalizzazione. Abbiamo voglia di metterci la mascherina che con il simbolo del partito, della musica che mi piace, tutti i pallini, tutto quello che vuole. Però sostanzialmente quello che non mi si riconosce è il volto, quindi io divento un numero, un...
Si perde nella massa indistinta.
Sì, non sono più io, sono completamente spersonalizzata. La mia voce è camuffata dalla mascherina, il mio volto è irriconoscibile. Sono
uno tra tanti,
esatto.
Bene. Beh, la ringrazio per aver partecipato oggi.
Io ringrazio lei.
Alla trasmissione ha espresso dei concetti molto importanti che bisognerebbe approfondire ancora ulteriormente, secondo me, però comunque già così abbiamo già dato, diciamo, un significato abbastanza preciso.
Guarda, è stato un piacere davvero essere qui con lei, e insomma saluto tutti e tutte le due ascoltatrici e niente, spero che ci rivedremo poi. Ah, ma ho capito lei chi è! Ma lei è Hans Scognamiglio!
Veramente sarei in...
No, già... ma no, ma io ho letto tutti i suoi libri, cioè ho letto il suo Aspetti, dare i numeri tra autopoiesi e cognizione.
Eh sì, l'ho scritto un po' di anni fa.
Ma poi anche Fenomenologia del numero.
Mi sono molto lusingata.
Bellini, guardi, io ho letto anche numero 1, numero 2 e numero 3.
Che a lei è vera, cioè, vera canita.
Ma guardi, ma noi non hai idea di che piacere di conoscerla di persona. Senta, ma la potrei invitare a casa mia? Le potrei far vedere la collezione dei miei libri semiotica?
Va bene, no, cioè, la radio non dovrebbe essere un luogo, sì, però comunque accetto molto volentieri. Le porto nella mia collezione di stampe cinesi da vedere.
Le guarderò volentieri.
Buonasera a tutti, vediamo come va a finire.
Arrivederci.
Calculated waves of fear. Drawn. sento ricantare. Aggiungo l'uno in un bicchiere vino, ma che stanotte voglio tossicare. Se nada va, vai ora, e ma
buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Neanderthal. Senza alcuna ombra di dubbio la radio più cafona è fatta da personaggetti della penisola. Beh, dopo aver calorosamente ringraziato voi altri, volevo iniziare, prima delle cose ovviamente importanti, di Jacqueline Scannapiecoro, un'altra cafona nata scienziata, un altro personaggetto di quelli da pandemia, una tuttologa di che poi? Non è altro che una signora che cerca di affossarci i cosiddetti con sta filosofia da bagaglino degna di Pippo Franco e Martufrello. Beh, il consiglio, il solo consiglio che il presidente della regione Campania si sente di dare alla signora Jacqueline è che a fianco alla bancarella lei si ricorderà dei ricci di mare cinesi. C'è una bancarella che vende numerose R e ha un chilo già pagato, gliel'ho portato io, non si preoccupi, gliel'ho pagato io senza problemi, lo vada a ritirare. Beh, poi la signora mi è sicuramente caduta quando ha iniziato a parlare bene e si è complimentata con quel cafone mangiacrauti di Hans Scognamiglio. Ha letto tutti i suoi libri, dice la signora, ho letto tutti i suoi libri. Beh, basti pensare che il capolavoro di Hans Scognamiglio, che io ho letto in 27 secondi, e Divergenze d'affinità tra il Fernet e il Brancamenta. Beh, non so cos'altro dire a questi due cafoni se non sfacessero a barba tutte e due.
Ed ora, coraggiosi ascoltatori di Radio Neanderthal, ascolteremo insieme due contributi. Il primo viene dalla Francia e il secondo da Cosenza. Buon ascolto.
Ok, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, vi siamo qua per parlare un po' del coronavirus qua in Francia, la situazione, alcuni dibattiti, un po' la repressione, le misure e magari anche le rivolte o almeno resistenze che sono stati visti, sentiti qua. Siamo di fronte a una situazione che è tutta nuova, che ci impone anche magari di vivere in modo diverso, ma anche riflettere sopra. E in ogni caso, anche qua c'è stato 26.000 morti circa, e che non è niente, che comunque sia questa cosa di virus che non sappiamo, c'è comunque una cosa in cui quando ne chiacchieriamo vogliamo dire che alcune cose non le sappiamo e non possiamo avere affermazioni scientiste su quell'argomento, ma solo dire che quell'argomento legato alla morte non è da prendere la leggerezza, anche se non farei una cosa molto cattolica di glorificare la vita, ma comunque non minimizzare questa situazione, che i morti ci sono anche nei carceri e nei CIA, che comunque il virus non è un'opportunità come alcuni appellisti hanno potuto scrivere, come se la perdita di alcune fasce della popolazione, quelle più fragili tra virgolette, sarebbe un'opportunità. E vediamo un sacco di complottismo anche, e direi solo che non fare la stessa opposizione che si vede sul climato, tipo da un lato il climato scettico e dall'altro il survivalista, Bon, ecco, quello solo per introdurre un po' la situazione e i dibattiti che possono uscire. E niente, adesso possiamo fare un po' il panorama delle misure.
Allora, per iniziare, c'erano misure di lavoro. Il 25 marzo il governo ha adottato una misura che permesse a un gran numero di imprese di modificare le regole legate al tempo di lavoro. Normalmente i lavoratori possono lavorare finché 10 ore al giorno e 48 alla settimana. Con questa misura passa a 12 al giorno e 60 alla settimana. Di più, il tempo passato in contenimento può essere considerato come ferie pagato. Dunque, con il contenimento, i lavoratori più precari soprattutto hanno perduto una partita o tutte le loro vacanze.
Su le autorizzazioni di uscite durante il contenimento, che si finisce domani, che oggi siamo il 10 maggio qua, prima c'era quindi durante il contenimento un modulo da compiere con diverse possibilità di uscire tra virgolette decise dallo Stato, che era sul fatto di fare un po' di sport o andare al lavoro o comprare beni di prima necessità per le cure, per per la famiglia, per cosa, assistenza a persone che ne hanno bisogno, per i bambini o per le persone tra virgolette fragili. Poi hanno aggiunto anche convocazione e dopo, e la cosa buffa tra virgolette, dopo hanno rifatto il modulo aggiungendo convocazione giudiziaria o amministrativa, partecipazione a lavori obbligatori su richiesta dell'autorità amministrativa. E poi hanno anche aggiunto che bisognava mettere l'orario di uscita, così controllavano che per il sport o l'attività personale non era più di un'ora, che era autorizzato solo un'ora. La multa era 135. Se ti rifacevi beccare una seconda volta nei 15 giorni, passava a 200. Se non pagavi, 450. Se ti fai beccare tre volte a mese, diventa un reato condannato da, secondo la legge, 6 mesi e 3.750. 750 euro e, o lavori obbligatorio. E sul tribunale abbiamo visto delle condanne, spesso le persone che hanno beccato carcere duro, che sono stati incarcerati perché sono usciti troppe volte tra virgolette senza il modulo, sono persone che avevano già condanne o che si sono fatti beccare e che hanno si sono rivoltati. E, a parte se no prendevi una pena sospesa o una grande multa, quello per il controllo, e dipende molto dalle città. In campagna a volte ci sono molti sbirri, a volte no. Nelle grandi città dipende dai quartieri, ovviamente quelli più poveri c'era più sbirri. Poi siano per il tribunale sempre abbiamo potuto vedere che c'era più processi, comunque i tribunali funzionavano e c'è stato più processi per direttissima. Era possibile anche andare in questura senza avvocato e non si poteva più troppo facilmente scegliere l'avvocato. Poi per il carcere ICE hanno comunque tra virgolette voltato una parte del carcere per tutte le persone che avevano delle condanne minore, tra virgolette, e i centri ICE, alcuni sì, li hanno votati, alcuni no, rimanevano comunque persone. C'è stato rivolte sia nel carcere sia nei ICE. Nei ICE c'è stato parecchi scioperi della fame, con dei comunicati a volte che dicevano che la gente preferiva morire di fame che del virus, e spesso era dopo la scoperta di un caso positivo al virus, diciamo. E in carcere è successo più o meno in modo simile all'Italia, in una trentina di carcere, e perché la gente non poteva più vedere i familiari Comunque lo schema era più o meno uguale, con rivolte a volte minore, però boh. A livello delle tecniche repressive, c'è un nuovo materiale, ovviamente. Ad esempio, a Marsiglia hanno messo una nave militare per controllare chi va al mare. C'è l'elicottero in alcune città, ci sono i droni nelle grandi città che ti chiedono di tornare a casa. C'è anche un'applicazione che...
Allora, il governo francese lavora su un'applicazione di tracciamento come altri governamenti europei, per sapere se la gente è passata prossima di una persona malata e dopo poter ritrovarla.
E ancora non si sa bene perché, boh, ancora tra virgolette presto, non si sa, si vede che non sono ancora pronti tra virgolette per installare queste cose. E, boh, hanno messo comunque nuove idee, a parte quella tecnologica, e di mettere guardie, la possibilità di, che le guardie private ti, adesso che non siamo più, saremo più contenuti in contenimento, stanno riflettendo sulla possibilità di dare più potere a diverse guardie private, ma che sia comunque persone che non sono pubblici ufficiali, ma che ti possono beccare. Ad esempio, il tipo che fa il controllo, che ti dà le multe nel treno, adesso non è che non hai più il biglietto, perché comunque bisognerà prenotarlo prima, non si potrà più prenderlo così possono controllare con i file dei casi positivi. Ma lui ti potrà anche mettere la multa se non porti la maschera o se sei a meno di 2 metri di una persona, ad esempio. E hanno anche proposto la possibilità, ma quello si vedrà se passerà da legge o no, di guardie private per chi ha una grande proprietà, ad esempio. Solo per dare qualche cifre, durante il contenimento 10 persone sono morte dalla mano dei sbirri in intervento. A livello statale, all'inizio lo Stato ha fatto molti annunci di Stato forte, diciamo di presenza forte, anche dando più aiuti. Ad esempio, ha dato 150 in più a tutte le persone che avevano lo stipendio minimo, il RSA. Era un po' un messaggio per dire adesso c'è un Stato forte che è presente, e poi tutto il resto è diventato comunque misure repressive. E su sempre le guardie hanno una cosa, che non sono guardie ma hanno deciso di prendere volontariati per delle brigate sanitarie, si chiama brigate sanitarie, e devono aiutare i medici quando adesso scoprono un caso positivo. Già il medico viene pagato 55 euro invece di circa 30 euro per una banale consultazione dal medico, e a 4 euro in più se dà il nome e cognome e tipo la tessera sanitaria di persone vicine a quel caso positivo, 2 euro in più per ogni nome in più. Quello è nuovo e ancora, boh, forse c'è un po' in discussione ovviamente per tutto il brutto che c'è dietro. E boh, l'obiettivo sarebbe rompere le catene di contaminazione, bla bla bla. E poi queste persone, queste brigate, devono contattare tutte le persone in contatto con la persona positiva e incoraggiare a fare un test. Anche stessa cosa che l'applicazione, che comunque venirà contattato chi è stato rimasto 15 minuti minimo in meno di 2 metri di un caso positivo nelle ultime 48 ore. Quelle sono un po' le idee generali che vogliono mettere in atto per continuare questa schedatura delle persone contaminate, tra virgolette, per trovare altri modi comunque sempre repressivi, ovviamente, perché vengono dello Stato. E boh, sui controlli sbirreschi c'è sempre stato diverse cose a secondo le regioni, città, eccetera, ma ad esempio per parlare di qua, che noi viviamo in una piccolissima città di montagna in campagna, gli sbirri facendo a modo loro hanno a caso all'inizio messo tante multe, anche perché c'era un numero di multe da dare da loro, penso c'era un obiettivo. E qui, se tu prendevi cibo al negozio e che c'era anche alcol nel tuo, nelle cose che avevi comprato, ti potevi beccare la multa, perché l'alcol non è prima necessità. Hanno messo così delle multe un po' a caso all'inizio a chi passeggiava con il cane perché sarebbe troppo lontano di casa mentre stava a 200 metri. Boh, quello sono qualche esempi dell'azione dei sbirri in questa, tutta questa faccenda. E su sempre l'azione dei sbirri c'è stato anche il loro modo di funzionare anche nella banlieue o altri posti in cui ovviamente hanno dato del peggio.
Per esempio nelle banlieue di Nanterre, Villeneuve, La Garenne e Clichy-La Garenne, dopo l'incidente di un motociclista che tentava di scappare a un controllo sbirresco, degli abitanti del quartiere hanno risposto buttando vetro e bruciando le macchine della polizia e delle macchine nella strada. E anche in Belgio delle sommosse hanno scoppiato nella città di Anderlecht, una banlieue di Bruxelles, dopo la morte di un giovane di 19 anni che tentava di scappare a un controllo sbirresco. E dopo questo delle macchine e delle fermate di autobus sono stati bruciati.
Sulle risposte che sono venute a portare a questa situazione di larga ampia repressione eccetera, diverse cose si sono viste, che vanno da sassi sui sbirri quando arrivano nel quartiere, a scritte, a comunque azioni di notte. C'è stato un sacco di ripetitori attaccati in quel periodo a Tolosa, Parigi, ma anche altri paesi. C'è stato vicino a Parigi un numero grande di attacchi che ha fatto che circa 100.000 persone non hanno più avuto telecomunicazione. Sui ripetitori i giornali hanno pure fatto una mappa degli incendi. Ci sono stati attacchi di banca, di un McDonald's. C'è stato comunque, si vede, la gente usciva perché appunto il casino c'è stato. C'è sempre le persone che rimangono a casa, chi è pronto a denunciare. Ad esempio, i sbirri hanno fatto un messaggio sui loro siti internet per chiedere di smettere di chiamarli per infamare, perché troppe chiamate hanno bloccato il loro sistema telefonico, non so come dire, ma era complicato per loro, tra virgolette, a funzionare normalmente perché c'è stato troppe chiamate di infamazione. Quindi c'è stato del bello nelle ribellioni di fronte a tutto quello, e ovviamente c'è stato il brutto della paura e delle sue conseguenze. La gente comunque cercava di trovare delle brecce per vederti fuori, per chiacchierare, e alla fine su questa situazione meglio invece di negare che esiste questa catastrofe che alla fine non è nuova, che già c'è, magari combattere questo mondo che la produce e cercando di agire malgrado tutto questo controllo, questa paura, ma essendo sempre più attenti. E ecco. Una piccola cosa per dare due esempi sulla tecnologia che stavamo per dimenticare, e stanno facendo prove e stanno provando nuove esperienze, tra le quali nell'una fermata di metro a Parigi stanno provando il riconoscimento facciale con le loro nuove camere, stanno per vedere se la gente grazie a questo mezzo porta o meno la maschera, e guardano anche se la gente rispetta il distanziamento sociale, e stanno anche sui file, c'è sempre questa cosa con l'aiuto dei medici, con l'assicurazione della sanità, sta facendo più file che incroceranno nel futuro con diversi altri file, appunto per sapere chi hai potuto incontrare. Non si sa ancora come si passeranno le cose, ma ci stanno lavorando sopra. E vi ringraziamo per l'ascolto.
Grazie per il vostro ascolto.
E ciao a tutti.
Ciao.
See you. Salve a tutti. Allora, rispondiamo con piacere alle vostre domande.
Sì, innanzitutto rispondiamo da Cosenza, quindi lo diciamo.
Vabbè, lo diciamo da Cosenza.
Allora, il primo aspetto riguardava la situazione politica generale in Calabria sul contenimento.
Allora, in realtà non abbiamo assistito a vere e proprie scene di panico, almeno per quella che è la nostra esperienza diretta. È vero che a livello proprio partitico, insomma, la Calabria non fa parte delle regioni, diciamo, filogovernative, è una delle più disubbidienti, se così vogliamo dire, ma poco ce ne importa. Certamente abbiamo assistito a una serie di decreti regionali che cozzavano contro e cozzano anche oggi contro decreti governativi, ma francamente, insomma, non, la cosa non ci sorprende più di tanto, ecco.
Più che altro questioni gravi si sono avute sul versante sanitario, non tanto per il coronavirus, ma poiché l'emergenza coronavirus non ha permesso a tante persone di curarsi adeguatamente, soprattutto quelle persone che avevano necessità quotidiane di curarsi, che quindi magari frequentavano l'ospedale costantemente, o persone che sono in corso loro malgrado in casi sanitari non da coronavirus, ma che appunto non hanno trovato un'adeguata gestione della loro condizione clinica, e si sono avuti anche casi piuttosto gravi rispetto a questo.
Sì, molte persone, in pratica questo coronavirus non ha fatto altro che, diciamo, accentuare le problematiche sanitarie, di gestione più che altro delle malattie. Poi, vabbè, un'altra questione è, diciamo, come si è diffuso il virus da noi, insomma. Certamente non parliamo di grandi numeri, questo ci pare evidente, però ci sono stati dei paesi, che sono stati chiusi perché erano focolai, insomma, di questo virus, e sono, appunto, è rimasto confinato lì il virus in questi paesi. Inoltre ci sono state anche qui da noi i fenomeni delle RSA, ce ne sono state ben tre, uno in provincia di Catanzaro e due in provincia di Cosenza, dove ci sono stati moltissimi malati che sono stati all'improvviso scoperti e non si è ben capito come sono stati gestiti, anche perché si parla che alcuni di questi malati siano stati trasferiti nottetempo da una struttura all'altra, quindi alla fine anche lì i malati hanno sofferto e continuano a soffrire, non solo ed esclusivamente per il virus, ma per come viene gestita tutta la situazione, insomma.
Per quanto riguarda invece la situazione intorno a noi, diciamo, non ci sono stati casi di calunnie o di accuse di infamate rispetto ad altri. Diciamo, le attività che si svolgevano quasi quotidianamente sono state portate avanti tranquillamente. In fondo ci facciamo dire dall'autorità cosa è indispensabile per noi. Con un po' di occhio lungo, determinazione, siamo riusciti a spostarci, a frequentare comunque i nostri spazi, a recuperare la posta di compagni che ci arrivava, quindi anche a varcare le cosiddette zone rosse. Basta un po' tenere gli occhi aperti, vedere gli orari giusti, insomma, non farsi condizionare da questa situazione. Molti hanno citato Orwell, a me veniva più in mente Fenoglio e la capacità di spostarsi senza magari fartene accorgere, però ecco.
Sì, un'altra cosa importante è forse, sì, si può ricollegare anche questo a Fenoglio, dato che noi in realtà dimoriamo in una zona, diciamo, non urbana ma extraurbana, ecco, qui si è continuato, diciamo, come dicevamo, a coltivare la terra. Nessuno, ma proprio nessuno dei nostri vicini ha mai avuto atteggiamenti di isterismo. Se vedeva qualcuno che passeggiava, sgridava, non mai, queste cose proprio non sono proprio entrate nella mentalità, per fortuna, di chi vive intorno a noi. E tantomeno noi diciamo abbiamo questo tipo di atteggiamento, quindi alla fine tutte queste paure sono forse, nelle campagne si vivono in maniera diversa, e il male probabilmente la città, ma comunque anche all'interno della città stessa di Cosenza, tutti questi isterismi che vediamo in televisione non ci risultano, insomma.
Sì, diciamo, ho avuto modo di andarci spesso, perché appunto l'idiozia dei decreti è che non potevo andare 200 metri più a sinistra perché c'è un altro comune, però potevo fare altri 10 chilometri nell'altro senso, cioè sono, diciamo, appunto cose inventate, e questo dovrebbe condizionare le nostre esistenze. Abbiamo cercato di, insomma, tenere la testa alta e di non farci condizionare da questo.
Sì, anche perché in realtà bisogna sottolinearlo questo, e credo che non valga solo per i nostri territori. Un conto è ciò che noi vediamo in televisione, sulla rete, con le fotografie, i video. Un conto è la realtà. La realtà è ben diversa, secondo me, in tutta Italia, è ben diversa da quella che ci vogliono far vedere. Cioè, queste persone affacciate dai balconi che cantano l'inno, ma insomma, no. Non, è una realtà inventata quella del televisore. Certamente c'è chi ne subisce il fascino, ma non è così diffusa, secondo me, per come possiamo credere.
Ciascuno avrà avuto sicuramente, noi compresi, delle esigenze, delle cose da fare senza doverlo comunicare e autocertificandolo. Magari si autocertifica una cosa, ma in realtà se ne va a fare un'altra. Comunque, a dire il vero, non ci è mai capitato di essere stati bloccati o controllati, questo. E per quanto riguarda invece la situazione dei movimenti politici, ciò che ci è capitato di vedere è stato sin da subito uno spostarsi su una piattaforma online da parte delle associazioni di volontariato e anche delle associazioni più impegnate nel sociale, una piattaforma che era quella di una radio locale, Radio Ciroma, che ha fornito spazio a tutti coloro i quali volessero continuare in streaming le loro lotte, o comunque a continuare a svolgere le solite attività.
Inoltre, alcune di queste associazioni che si radunano anche attorno alla Radio Ciroma hanno organizzato una catena di solidarietà, e pare che forniscano cibo, la cena praticamente, a circa 500 famiglie bisognose della città. E per fare questo hanno ricevuto fondi da grandi aziende, da ipermercati, supermercati e vari altri sponsor che ora non sto qui ad elencare. Inoltre, a un certo punto hanno avuto loro un piccolo problema, si pare siano stati fermati, diciamo, alcuni volontari da un vigile, un esponente delle forze dell'ordine. E dopo questa multa effettuata nei confronti di un volontario, comunque le associazioni hanno effettuato, diciamo, delle trattative con la questura, che ha permesso loro alla fine di svolgere questa attività. Inoltre, sempre queste associazioni, che più o meno gestiscono dei parchi per bambini, hanno avuto dal comune il permesso, diciamo, di riaprire i loro parchi per i bambini, per i ragazzi diversamente abili.
E anche, diciamo, queste stesse associazioni hanno cucinato per i detenuti, e a loro volta i detenuti hanno cucinato per i più bisognosi, ecco, questo, diciamo, a livello per quanto ci riguarda, noi abbiamo continuato a frequentare il nostro spazio, abbiamo continuato a fare diffusione, propaganda anarchica. addirittura il 25 aprile, con l'inizio di uno sciopero della fame di un nostro compagno, ci siamo visti in strada con altri per aggiornare sulla situazione
E fare
e fare
diffusione.
diffusione. Abbiamo continuato a tenere rapporti anche se con enorme difficoltà con altri compagni in carcere a Messina, a Palermo, a Pavia, a Vibo. E le difficoltà sono state non poche, anche perché alcune volte ci è tornato indietro del materiale con la dicitura trasferito in un altro posto, cosa che invece non era vera, ma diciamo sono dei giochi che vediamo spesso accadere da queste parti. Per il resto abbiamo anche prodotto dei documenti d'analisi su questa situazione e confidiamo di continuare a fare ciò che ci piace e di continuare a farlo.
Sì, quindi diciamo che noi fondamentalmente, è vero, questa situazione ha visto lo stravolgimento delle vite di ciascuno di noi, ma stravolgere una quotidianità non significa stravolgere un tipo di ragionamento che si porta avanti. Quindi fondamentalmente a livello, diciamo, ideale, quello che pensavamo e quello che abbiamo fatto fino ad ora abbiamo continuato a fare anche in questo periodo, sicuramente.
Beh, io penso che possiamo chiuderla qui. Vi salutiamo tutti e speriamo
Di vederci
di
presto.
vederci di persona. Un
Arrivederci,
abbraccio,
arrivederci,
ciao.
ciao ciao ciao.
Ciromassari, peroni, limone, tennenza, acqua vera, luce, acqua, trasmislastrasti, tra. Che dunque stai? Sopravvissuta a questo coronavirus. Sanno comunque, sono pure di sottaterra. E sono pure di sottaterra.
Cos'è? Cos'è?
È una poesia futurista.
Poesia futurista? Ungaretti?
No, quello lì era un erbetico.
Montale che...
No.
E chi è che ha scritto questa poesia?
Scritta io.
Hai scritto tu? Veramente?
Sì.
Va a mettere il gomito così un attimo.
Ma va a cagare!
Uccide più del coronavirus.
Il carcere.
Uccide più del coronavirus.
Le radiazioni.
Uccide più del coronavirus.
L'igiene personale.
Uccide più del coronavirus.
Il razzismo. Il Texas.
Uccide più del coronavirus.
L'agropontino.
Uccide più del coronavirus.
Il sex toys col Bluetooth.
Uccide più del coronavirus.
Le trasfusioni.
Uccide più del coronavirus.
Il latte in polvere, l'estrazione mineraria.
Uccide più del coronavirus.
Il glutammato monosodico, la colite.
Uccide più del coronavirus.
L'infradito.
Uccide più del coronavirus.
Una farfalla che sbatte le ali.
Uccide più del coronavirus.
Il lavoro nei campi, la suoneria fastidiosa.
Uccide più del coronavirus.
L'ILVA, la mascherina.
Uccide più del coronavirus.
La medicalizzazione, l'otite.
Uccide più del coronavirus.
Un anatema.
Uccide più del coronavirus.
La domesticazione.
Uccide più del coronavirus.
I carabinieri in vacanza a Napoli.
Uccide più del coronavirus.
L'inno nazionale italiano.
Uccide più del coronavirus.
La fruttella.
Uccide più del coronavirus.
La fila al supermercato.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati.
Thank you.
Ed eccoci anche questo venerdì alla fine della seconda puntata di Carogna Virus. Ancora un abbraccio a tutta la falsariga degli ascoltatori di Radio Neanderthal. A risentirci a venerdì prossimo.
Ehi, bimbino, bimbino, che ci fai lì a sbirugliare tra le frezze?
Cerco l'uomo di Neanderthal.